200 giorni dopo l'insediamento dello scorso 20 gennaio, per Joe Biden alla Casa Bianca le sfide non mancano, anzi. C'è il riacutizzarsi della questione Covid, ci sono i problemi interni, con il fronte repubblicano fedele a Donald Trump sul piede di guerra, sia al Congresso, sia nei singoli stati, e il fronte democratico attraversato da tensioni e inquietudini. Ci sono le questioni di politica internazionale. Insomma, la carne al fuoco è tanta e gli Stati Uniti sono investiti da enormi cambiamenti in questo determinato periodo storico. Ne parliamo con Guido Moltedo, direttore del sito italy.com ed esperto di politica americana. Guido Moltedo, sono passati 6 mesi e mezzo dal giorno dell'insediamento del presidente Biden. Sono già sufficienti per tracciare un primo bilancio? E se sì, prima di entrare poi nelle questioni specifiche, qual è il giudizio generale che si può dare su quanto fatto in questi mesi?
Sì, si può dare un giudizio dopo 6 mesi di una presidenza, soprattutto se il presidente di cui parliamo è Joe Biden, che è un volto notissimo della politica americana, è stato vicepresidente per 2 mandati, quindi è chiaro che non è una persona nuova che ha bisogno di tempo per essere conosciuto, per essere apprezzato. Joe Biden si sa tutto, è un politico navigato e sta dimostrando in questi 6 mesi, ha dimostrato di esserlo davvero, cioè un politico molto esperto, forse il politico che ci vuole in questo momento alla Casa Bianca negli Stati Uniti, proprio un politico che ha una capacità anche di mediazione, di muoversi anche secondo i canoni della vecchia politica, se vogliamo, che non sono da buttare assolutamente. Ecco, la cosa nuova, diciamo così, in questa, ma tutto è nuovo in questo periodo di Covid, è che non c'è il cosiddetto periodo di luna di miele di cui godono praticamente tutti i presidenti quando sono insediati, per il semplice fatto che gli Stati Uniti continuano a essere un paese molto diviso, molto, molto fratturato in due parti che non riescono a riconciliarsi come vorrebbe Biden. Biden appunto appartiene appunto alla scuola dei politici che cercano comunque un accordo, non sono politici di scontro conflittuali come poteva essere Trump, tanto per dirne una, per citare un caso, voglio dire. Quindi io penso che nel complesso Biden è da valutare molto positivamente, anche se i sondaggi ultimamente non sono proprio favorevoli nei suoi confronti e la situazione si sta di nuovo facendo complicata. Ecco, nei primi mesi di presidenza Biden sembrava che effettivamente un cambiamento fosse possibile. Il solo fatto che sia stato eletto lui e non Trump, questo aveva fatto sperare in una svolta, in un ritorno, non dico alla normalità, ma verso la normalità. In questi giorni si sta vedendo che non è così da molti sintomi si capisce. Innanzitutto dal conflitto con i governatori, soprattutto quelli del sud, e con il governatore della Florida innanzitutto, DeSantis, ma anche con il Texas, con gli altri stati. Questo è sicuramente un grande problema. Nel frattempo bisogna dire che al Congresso c'è un lavoro bipartisan che sta andando avanti sui dossier più importanti, in particolare sulle grandi riforme avviate da Biden fin dai primissimi giorni della presidenza in materia infrastrutturale e di risollevamento della situazione in America, con un'iniezione di soldi e di fondi mai vista nella storia americana. Bisognerebbe risalire ai tempi veramente di Johnson e di Roosevelt per vedere un'operazione, una manovra finanziaria così, così imponente come quella impostata da questa presidenza.
Per quanto riguarda appunto le questioni interne, no? La prima grande emergenza che Biden era chiamato ad affrontare era ovviamente quella del Covid. L'inizio della campagna vaccinale è stato imponente, in poco tempo gli USA hanno recuperato il gap con le altre parti del mondo, in particolare soprattutto con l'Europa. provocato dalla gestione iniziale poco coerente e anche poco efficace di Trump. Ma ora i contagi sono tornati a salire, le vaccinazioni sono ferme a causa delle resistenze appunto dei governatori repubblicani. Può essere un problema per Biden questo?
Beh, sicuramente sì, è un problema, anche se bisogna dire che la produzione di vaccini negli Stati Uniti è imponente e Biden, anche se diciamo il gesto alla fine si può rivelarsi poco più che simbolico, ha donato 110 milioni di dosi ai paesi fuori dagli Stati Uniti, perché in effetti loro ne dispongono di quantità più che sufficienti di vaccini. Questo è un dato molto importante. E poi ovviamente questo però non risolve il problema, perché adesso si pone il problema della terza dose. Allora, la terza dose implica che quella politica di apertura verso i paesi che non hanno i vaccini potrebbe doversi fermare, perché il terzo vaccino implica che il grosso delle dosi rimane negli Stati Uniti. Quindi anche quel gesto che era stato significativo da parte di Biden di portare i vaccini fuori dagli Stati Uniti potrebbe appunto apparire adesso come una mossa più propagandistica alla fine. Resta il fatto che questo conflitto con la destra repubblicana, con i Novax, è un problema molto serio, perché poi si va a saldare con altri problemi nel paese, con la circolazione di armi da fuoco, con il problema dell'immigrazione, cioè con tanti problemi, ognuno dei quali ha la caratteristica di andare a toccare le corde più emozionali dell'elettorato, in particolare di un certo tipo di elettorato. Quindi si crea quel clima di sfiducia verso la Casa Bianca, che in realtà era l'obiettivo numero uno di Biden, proprio di ripristinare dentro gli Stati Uniti un clima più rilassato, meno teso, meno conflittuale, e questo si sta rivelando un'impresa veramente molto molto difficile.
Sì, anche perché appunto abbiamo visto che proprio negli stati che hanno una percentuale bassa di vaccinati, appunto quelli governati dai repubblicani, sono poi gli stessi stati che hanno varato per esempio strette sui diritti di voto, leggi stringenti sull'aborto, restrizioni sugli immigrati, scontrandosi appunto con la visione degli Stati Uniti di Biden, un po' insomma, come dicevi tu, l'obiettivo della riconciliazione, che era quello che aveva mosso Biden all'inizio, sembra lontano. Questa costante polarizzazione potrebbe finire quindi per penalizzare Biden?
Ma io penso che il problema più importante politicamente parlando è quello delle prossime elezioni di medio termine, che ormai tra poco più di un anno, quindi in termini politici domani, e quindi è chiaro che questo clima porta a un clima elettorale di un certo tipo, e i climi elettorali a loro volta sono per loro natura polarizzanti, no? E quindi è chiaro che questa cosa si fa più complicata ancora, perché ecco, mettiamo per esempio il caso che ha un po' sorpreso tutti, che è quello di Cuba, che è un dossier di politica internazionale, ma al tempo stesso è soprattutto un dossier di politica domestica, dove appunto parlavamo prima della Florida, una parte consistente dei cubani in esilio oppure fuggiti da Cuba sono a Miami e hanno un peso elettorale molto importante. Quindi ecco, in vista delle elezioni di medio termine, Joe Biden ha pensato molto a questo aspetto del problema, di come non creare delle tensioni ulteriori con questo elettorato in Florida, ma non solo in Florida, ma anche in New Jersey e in altri stati dove ci sono rappresentanti politici anche di origine ispanica e cubana, che ovviamente soffiano sul fuoco. Quindi anche questioni di politica internazionale come appunto Cuba, oppure anche l'altro problema è enorme, che anche lì è doppio, politica internazionale e politica domestica, come quello dell'immigrazione, quindi rapporti con il Messico, rapporti con l'America Latina, sono questioni molto, molto complicate che sono però tutte trattate con un occhio prevalente verso gli equilibri politici interni e in particolare verso le elezioni di medio termine del prossimo anno. Cioè, ormai è del tutto evidente che la campagna elettorale dei repubblicani batte insistentemente su questo tema. Oggi c'è la notizia di un bus, di un furgone con una trentina di immigrati illegali che è uscito fuori strada, ci sono 15 vittime. E se uno va a vedere gli incidenti di questo genere al confine di incidenti stradali di questa portata, che appunto si riferiscono a questo traffico di esseri umani, è diventata una costante quasi quotidiana negli Stati Uniti. Questa cosa pesa moltissimo su Biden e sulla sua eventuale disponibilità a cambiare politica rispetto a Trump sulla questione dell'immigrazione. Cioè, e quindi questo lo mette in grandissima difficoltà, obiettivamente.
E appunto dietro l'attivismo repubblicano c'è sicuramente l'ombra lunga dell'ex presidente Trump, che continua ad avere una presa molto forte sia sull'elettorato sia sul congresso, sul gruppo dirigente repubblicano. È impossibile oggi come oggi pensare ad un'evoluzione diversa dei repubblicani, un'evoluzione più, diciamo, moderata, ma più che moderata, razionale.
Ma guarda, in parte al Senato c'è una parte di senatori repubblicani che sono, ecco, rispetto al trumpismo, persone, diciamo, civili, raziocinanti, relativamente parlando, tant'è che sulla grande, che c'è appunto in corso al Senato una discussione in fase avanzata perché le grandi riforme prospettate da Biden, che però sono portate avanti da un gruppo sia di repubblicani sia di democratici, possa trasformare in legge questo pacchetto di Biden, anche se in maniera molto diluita rispetto agli annunci iniziali di Biden. Quindi c'è una parte del Partito Repubblicano che ha intenzioni diverse rispetto a Trump, che sono semplicemente quello che si è sempre fatto al Congresso, di trovare delle mediazioni su alcune questioni di portata nazionale, riguardanti la sicurezza nazionale, si è sempre fatto, e quindi c'è una parte del partito, molto minuscola però sufficiente per avere quella maggioranza al Senato per fare certe cose. Però per il resto, invece, il Partito Repubblicano è saldamente nelle mani di Trump. Per il semplice fatto che Trump dispone ancora dell'arma micidiale di poter impedire le elezioni di tanti repubblicani perché può mobilitare militanti che lo seguono in grado di rendere la vita difficile a candidati non allineati. Quindi Trump è forte per questo motivo, perché ha ancora questo seguito di persone, di militanti in varie parti degli Stati Uniti, soprattutto nei collegi importanti, per determinare le candidature e per determinare l'esito di voti importanti. E quindi è chiaro che il Partito Repubblicano sta cambiando natura in maniera forse irreversibile con Trump e in realtà, diciamo la verità, già con George Bush, con la guerra in Iraq, il Partito Repubblicano era sfiancato, era un partito in crisi. E infatti Trump è venuto anche per questo motivo, perché c'è un partito in crisi. Ora, questa crisi del Partito Repubblicano non è che viene risolta finché Trump è in circolazione, oppure personaggi come Ted Cruz o Marco Rubio o altri figuri che sono perfino peggiori di Trump stesso da molti punti di vista.
E le grane non mancano anche all'interno dei democratici. La vicenda Cuomo può influire in qualche modo non solo su, diciamo, il consenso della presidenza Trump, ma proprio sul consenso dei democratici stessi anche in vista delle elezioni di midterm che hai citato in precedenza?
Ma lì la questione di Cuomo è importante, quella credo che sarà risolta in pochi giorni, perché Cuomo ha tutti contro, quindi non può che dimettersi molto probabilmente. Il problema è che lì si apre il problema della questione di chi prenderà il posto di Cuomo. Lo Stato di New York è uno Stato saldamente democratico, ma nemmeno uno Stato del genere, con un governatore che esce dalla scena in modo ignominioso, tenendo conto che Andrew Cuomo era considerato un possibile candidato dopo Biden, quindi è un pezzo grosso del Partito Democratico. Ma io non credo che quello sia il problema principale, tuttavia. Il problema importante è la fatica che sta registrando Kamala Harris ad affermarsi come numero due solido e autorevole. I sondaggi non sono buoni per la Harris, anzi direi proprio bruttini, e questo è un problema, perché normalmente anche lì un vicepresidente non è molto importante. In questo ticket lo è molto invece, perché Biden è un presidente a un termine solo, anche se recentemente ha detto che si ricandiderà, però onestamente lo schema di gioco, per così dire, prevedeva un solo mandato per Biden e di preparare la strada per Kamala Harris per la successione, probabilmente. Ora, questo schema fa fatica a essere realizzato per il fatto che la Harris si sta rivelando non proprio all'altezza del compito. Naturalmente anche per lei c'è il problema che solo 6 mesi di mandato è un mestiere nuovo. Lei è stata soprattutto una politica locale in California, una senatrice, insomma relativamente da poco tempo è sulla scena nazionale, diversamente da Joe Biden e da altri personaggi della politica statunitense. Però questo secondo me è forse più, anche perché Kamala Harris dovrebbe avere anche il compito in qualche modo di tenere insieme le diverse anime del Partito Democratico, che vediamo che anche lì è un amalgama complicato da tenere insieme, e quello dovrebbe essere un compito precipuo della Harris, un po' di fare come, tra virgolette, segretario del Partito Democratico, per preparare la strada poi sia alle elezioni di medio termine, sia poi all'elezione del Presidente degli Stati Uniti nel 2024. Ora, se noi abbiamo una vicepresidente che è in questo momento direi quasi impopolare, dove lei non può anche fare campagna elettorale in giro per i candidati democratici nel Congresso, questo è un problema. Cioè, è forte per la raccolta dei fondi, è ancora una grande forza, però non è la vicepresidente che uno vorrebbe avere al proprio fianco per fare la campagna elettorale nei collegi difficili. Ecco, questo è un problema, secondo me.
Senti, per chiudere questa nostra chiacchierata, il riflesso decisionista dei primi 100 giorni si vede soprattutto in politica estera, nei toni fermi verso Cina e Russia, nella determinazione con cui Biden mantiene la barra del ritiro dall'Afghanistan, nonostante le prospettive di un ritorno dei talebani. Da questo punto di vista hai già detto che secondo te anche diciamo tutto quello che sono state le scelte fatte in politica estera sono state mosse in qualche modo da necessità di equilibri interni, ma in generale come giudichi la tenuta di Biden dal punto di vista appunto della politica internazionale?
Guarda, in tempi normali Biden sarebbe stato, per la sua esperienza, per il suo curriculum, per la sua storia, un presidente con un forte protagonismo internazionale, più che domestico. In realtà sta succedendo esattamente il contrario. La politica internazionale non è importante in questa amministrazione, viene trattata come una materia dove è importante togliere tutte le mine, tutti i rischi, per poi potersi concentrare interamente il più possibile sulla politica domestica. Quindi anche il ritiro dall'Afghanistan, cioè Biden è assertivo, però In realtà l'unico tema di interesse per gli Stati Uniti, sia con Biden, sia con Trump, sia ancora prima con Obama, è la Cina. Ormai quello è il tema dei temi, no? Anche queste Olimpiadi fanno vedere la Cina è una superpotenza anche sportiva. Cioè, in altri tempi gli Stati Uniti sarebbe stata la prima potenza sportiva del mondo, oggi non lo è più. Cioè, è un indizio, non è, però, diciamo, la Cina tiene banco e tutti gli altri teatri, quello medio orientale, quello europeo, l'Afghanistan, l'Africa, eccetera, eccetera, restano importanti ovviamente per una superpotenza come gli Stati Uniti, ma non hanno più l'importanza che potevano avere in altri tempi, quando non c'era ancora la grande Cina di oggi. Quindi oggi un presidente degli Stati Uniti, sia chiunque esso sia, deve misurarsi con questa realtà. E quindi focalizzarsi su questo e relativizzare tutto il resto in funzione di questa nuova realtà. Contemporaneamente, questa realtà cinese non è semplicemente a sua volta un tema di politica internazionale, perché sappiamo benissimo che l'interazione commerciale e di ogni tipo che c'è oggi nel mondo fa della Cina un paese importante anche per questi aspetti, perché detiene una grande parte del debito americano, perché produce molte cose che sono poi finiscono nel mercato americano. Cioè, anche questo pacchetto di misure di Biden in materia di economia infrastrutturale sono tutte mirate non solo a rafforzare un paese in crisi come oggi gli Stati Uniti e lo è da tempo, ma infrastrutturarlo e renderlo più forte proprio per potersi misurare con la Cina, altrimenti un paese che si indebolisce sempre più dal punto di vista infrastrutturale, oppure anche nel campo della ricerca, in tutti i campi, è chiaro che viene egemonizzato dalla Cina, e non resta altro all'America che nella potenza militare, ma la potenza militare da sola non basta, perché negli ultimi 2 decenni è stato molto importante per gli Stati Uniti il soft power, la loro capacità di essere leader nel campo della cibernetica, nel campo nel campo di tutte le innovazioni tecnologiche. Ecco, questa è stata la forza degli Stati Uniti e le grandi università americane, la ricerca, la cultura, Hollywood, eccetera, eccetera. Ora, in un mondo in cui la Cina è in tutti i campi e ha dei primati, è chiaro che questa realtà determina tutto il resto in un paese come gli Stati Uniti. E quindi Biden è il presidente che in qualche modo si trova in questo tipo di nuova realtà che si sta creando, e quindi, diciamo, come presidente a capo di una superpotenza che è presente in tutto il mondo, è chiaro che deve ridurre moltissimo l'idea stessa di un ruolo americano come l'ha potuto avere dal dopoguerra fino ai nostri giorni. Quindi Biden è un presidente. Poi Covid, mettiamoci Covid anche, che sta creando una situazione veramente difficile, essa stessa da interpretare, cioè che cosa sta succedendo e che cosa succederà ancora. Il protrarsi dell'emergenza, che altro problema porterà. Quindi è una situazione molto molto complicata per questo presidente, e non mi meraviglia il fatto che i sondaggi stiano calando, perché è chiaro che le aspettative sono enormi intorno a Biden, e però non ha la bacchetta magica. Questi problemi sono veramente imponenti, quelli che ha lui dinanzi in questo momento storico.
E allora grazie a Guido Molteto per essere stato con noi oggi ed averci aiutato in questo viaggio dentro le questioni più attuali e importanti della politica americana. Vi ricordo che potrete riascoltare questa, come tutte le altre puntate, in podcast sul sito immagina.eu, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, un saluto e alla prossima.